La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questi mandolini lasciano presagire qualcosa di molto mediterraneo. D'altro canto Mikis Theodorakis è greco e quindi insomma ci sta tutto, anche se però la pellicola parla di un eroe che dal Mediterraneo probabilmente era partito, ma è italo-americano. Marcello, eccoti qui, ben ritrovato.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato a te.
Allora, Mikis Theodorakis ha composto la colonna sonora di questo film del 1973, di cui appunto ci parli a breve. Un film importante anche a livello proprio mediatico, proprio a livello di quello che è rimasto anche nell'immaginario collettivo, nella cultura contemporanea, a partire dal titolo.
Sì, il titolo è Serpico ed il regista è il grande Sidney Lumet. Sidney Lumet è stato uno dei registi della Hollywood prima degli anni 50 e 60, poi anche degli anni 70 e 80, insomma ha fatto alcune cose, ha alternato diciamo ottimi film a diciamo pellicole molto più mediocri, però è un artigiano di Hollywood vero e proprio, un liberal vero, diciamo autentico, di famiglia ebraica. Genitori, tra l'altro il padre insomma proveniva dal teatro, quindi autore di teatro, ed vediamo insomma in Sidney Lumet anche una certa cultura teatrale, insomma si vede anche nei suoi film. Ora questo film Serpico diciamo è un'operazione in parte anche commerciale, diciamo seriamente, no? Tratto da un romanzo di Peter Maas, che però diciamo esprimeva la biografia di un autentico agente di polizia che era stato presso il Dipartimento di Polizia di New York dal 59 al 72, con vicende drammatiche che il film insomma racconta in maniera lucida, interessante, anche avvincente se vogliamo. Non è un film che approfondisce più di tanto le tematiche, è un film che soprattutto è schematico se vogliamo, no? È abbastanza schematico, e ci sono i buoni e ci sono i cattivi, c'è il buono insomma, soprattutto insomma, non mancano un po' di sfumature, no? di realtà, grigia come insomma purtroppo avviene nelle cose umane, però è un film efficace di denuncia. E Lumet fu sicuramente incoraggiato a farlo, a produrlo, non solo dallo scrittore Peter Maas, da cui appunto lui trasse questo film, dal romanzo del quale trasse questo film, ma anche dalla produzione, che voleva cavalcare l'onda dei film di contestazione del post-68. Infatti vediamo questo poliziotto integerrimo, che in effetti è vissuto, quindi è un ovviamente il romanzo di Peter Maas ha reso più romanzesca questa realtà, e comunque che si è trovato a vivere in un ambiente estremamente corrotto della polizia, che non ha ceduto a compromessi, che dove c'erano piccoli accordi con la malavita locale, quindi mazzette, bustarelle, lui non ha voluto mai prenderne, inimicandosi gravemente i colleghi, quindi subendo trasferimenti più vari a vari dipartimenti, dove lui ha trovato situazioni sempre, se vogliamo, peggiori. Cioè praticamente il film è un'accusa forte, anche coraggiosa, alla polizia di New York. Ci furono anche risentimenti a suo tempo, anche dalla stessa polizia, però i fatti non erano inventati, perché a un certo punto questa denuncia di questo agente integerrimo coraggioso arrivò al New York Times, che favorì l'apertura di una commissione d'inchiesta che fondamentalmente dette ragione a Serpico, il quale però alla fine, osteggiato dai colleghi e sostanzialmente
impossibilitato ad agire,
perché non è che mancassero colleghi onesti che lo sostenessero, perché nel film si vede pure che alcuni colleghi timidamente volevano sostenerlo, però nella sostanza si è trovato abbastanza solo,
insomma, anche perché era tale il pericolo di vita al quale
era il pericolo di vita, non solo poi il pericolo di vita, ma il pericolo dell'emarginazione, della perdita del posto, insomma c'erano tante cose. Ora ovviamente il film è un atto di denuncia forte, tra l'altro il Serpico, il vero Serpico tra l'altro, era mal visto dai colleghi, perché vestiva come un hippie, no? Soprattutto alla fine degli anni 60, e infatti era adatto a infiltrarsi in ambienti dove girava droga, dove insomma ambienti più o meno alternativi o considerati al limite della criminalità, era molto abile nello scoprire, diciamo, piccoli traffici e situazioni insomma estreme, e anche molto deciso nell'agire. E quindi era anche mal visto dai colleghi, perché non aveva neanche la divisa del poliziotto, cioè molto spesso era un poliziotto in borghese.
Ma infatti c'è una scena tra il tragico e il comico in cui lui effettua un arresto di uno spacciatore inseguendolo nei vicoli, e addirittura viene colpito dai colleghi che lo prendono per un delinquente.
Lo prendono per un delinquente, insomma, chiaramente. Comunque tutta questa serie di cose, la sua caparbietà di non voler accettare compromessi con la piccola delinquenza, mazzette e così via, gli rendono la vita impossibile. Alla fine, tra l'altro, gli rendono anche impossibili i rapporti sentimentali, perché le donne con cui sta sostanzialmente lo abbandonano, perché ovviamente non se la sentono di condividere una vita di pericolo e di angoscia, insomma, quotidiana, anche perché lui era abbastanza ossessionato da questa realtà che viveva e se la portava a casa, insomma, nella sostanza. Comunque, diciamo che questo film è interessante innanzitutto per la straordinaria interpretazione di Al Pacino. Il film ebbe dei riconoscimenti, ma fu anche molto criticato. Ricordo che anche in Italia non se ne riconobbe il valore. Fu un film che fu considerato facile, sotto certi profili qualunquista, quando invece insomma era una decisa presa di posizione, anche coraggiosa, nei confronti dell'establishment della polizia di New York. Era un film che non voleva, diciamo, esaltare la figura di questo eroe romantico e anarchico, era un film che voleva mettere a nudo certe realtà sociali, no? Certe situazioni, per esempio New York è fotografata in maniera splendida, soprattutto i bassi fondi dove agisce Serpico.
Certe strade sembrano quelle di Roma di oggi.
Certe strade sembrano quelle di Roma, purtroppo sì, bisogna dirlo. Però qual è la realtà? La realtà che il film descrive, che avvenne davvero, e i poliziotti alla fine, diciamo, i suoi colleghi lo avvertono: guarda che ci sono tanti modi per un poliziotto di rischiare la vita, per esempio si potrebbe non essere aiutati in situazioni di emergenza. Ora lui, tra tutti i trasferimenti che subisce, alla fine subisce quella là, narcotici, dove pensa, vabbè, probabilmente qui starò più tranquillo, e invece è il posto più pericoloso, dove in un'incursione in un edificio rimane praticamente incastrato nella porta di un appartamento di alcuni spacciatori. Due colleghi che lo dovevano aiutare a liberarsi lo lasciano proprio così da solo e si becca praticamente una pallottola in faccia. Ora, miracolosamente, non vengono lesi degli organi vitali, lui riesce a sopravvivere in ospedale, disgustato, diciamo, perché capisce che sostanzialmente era stato un attentato che aveva subito dai suoi colleghi, che sarebbe bastato un minimo d'aiuto e tutto ciò si sarebbe evitato. E insomma, alla fine, dopo aver reiterato la denuncia presso la commissione d'inchiesta ed aver ottenuto, e quasi non la voleva più, una targa d'oro, diciamo,
la placca d'oro del detective,
la placca d'oro dei detective appunto speciale, e insomma si dimette dalla polizia e praticamente si ritira in Svizzera, insomma.
Dove vive tuttora, se ho capito bene?
Dove vive tuttora, da quello che io so. Tra l'altro il film non è chiaro, perché lui sembra che alla fine rimanga solo e non abbia nessuna partner. Invece, da quello che risultano dalle fonti accertate, scappò in Svizzera con la moglie. Quindi alla fine una compagna ce l'aveva, insomma. Invece il film questo non lo dice, fa vedere che un paio di rapporti falliscono e che lui rimane solo, insomma, esistenzialmente, diciamo, solo. Allora, si tratta di un film di buon livello, ripeto, molto schematico, non c'è la regia di uno Scorsese, che pure sicuramente si ispirò a Lumet, intendiamoci, Scorsese lo considerava tra i suoi mentori, tra i suoi maestri. Però ecco, è un film, insomma, che rimane forse un pochino così, non spiega bene, insomma, sostanzialmente descrive ma non spiega bene la radice di questo malessere, di questa corruzione, diciamo, della polizia, e, però ha una sua efficacia, è un film che risente sicuramente del clima, appunto, del post 68, del nuovo cinema hollywoodiano, insomma, New American Cinema, come si chiamava. Ma non bisogna dimenticare che Lumet era coraggioso anche prima, perché Lumet alternava delle opere importanti, per esempio A prova di errore era un film che anticipava le tematiche della guerra atomica, del rischio della guerra atomica, quindi un film estremamente moderno, ed era la versione seria del film di Kubrick, che il dottor Stranamore, che mentre Kubrick la butta sull'ironia, sulla satira, sul grottesco, certo, sì, feroce, lui in questo film descriveva il pericolo politicamente reale, insomma, che le grandi potenze arrivassero a uno scontro nucleare, quanto mai attuale, diciamo, ed era un film del 62. Aveva, insomma, fatto parecchi film, La parola ai giurati, dove
coraggiosamente... La parola ai giurati, il suo esordio da regista, insomma, mica male.
Il suo esordio, dove affrontava le tematiche del razzismo.
Con un grande Harry Fonda, no?
Con un grande Harry Fonda, che tra l'altro era un suo amico proprio da lunga data, e con cui collaborò a lungo. Quindi un regista, ripeto, arrivò addirittura a fare anche con efficacia una denuncia dello strapotere dei mass media televisivi con Quinto Potere nel 76, altro film memorabile, forse un po' caricaturale, forse un po' troppo carico, però sicuramente efficace se lo guardiamo poi alla luce di quello del potere che la televisione ha avuto poi mediatico negli anni successivi, quindi quasi anticipatore. Insomma, un grande artigiano di Hollywood, coadiuvato insomma da un Al Pacino sensazionale.
Con il quale poi si troverà di nuovo a lavorare un paio d'anni dopo con un altro bel film che era Quel pomeriggio di un giorno da cani.
Quel pomeriggio di un giorno da cani, che forse è un film superiore addirittura, per come ricordo, mi fece un'impressione superiore, che era anche quello tratto da un fatto di cronaca vero, cioè praticamente una rapina che era successa a New York dopo il famoso massacro di Attica State, una delle canzoni appunto di John Lennon nel penitenziario, che fu dal 72 se non vado errato. Comunque in questo pomeriggio di un giorno da cani Al Pacino si richiamava addirittura nella sua ribellione anarchica a questo terribile massacro che era avvenuto a Attica State, che peraltro una bellissima canzone di John Lennon ci tramandò. Ora, ripeto, si tratta di un film che ha degli squilibri, che ha sicuramente delle semplificazioni, però rimane un film molto efficace, molto importante, che forse non ebbe subito i riconoscimenti che avrebbe meritato, no? Ci furono reazioni, ma ricordo anche in Italia fu sottovalutato dalla critica, per esempio, rivalutato solo molti anni dopo. Invece in America è diventato alla fine il 48esimo film nella classifica Ward che loro fanno, che aggiornano, 48esimo per diciamo film avvincente a tematica sociale, quindi ha avuto anche dei riconoscimenti, ci fu una nomination per Al Pacino come miglior attore, ebbe un Davide di Donatello in Italia come miglior attore. Al Pacino proveniva già dal Trionfo del Padrino, quindi l'anno precedente era stato lanciato
da Coppola.
Da Coppola, e comunque questa fu la consacrazione. Ci sono stati dei paragoni che sono stati fatti dalla critica con l'ispettore Callaghan, no? Che era coevo, insomma, interpretato da Clint Eastwood, ma in realtà secondo me sono abbastanza forzati. Perché? Perché Callaghan sostanzialmente si batteva ai limiti della legge perché riteneva che la polizia avesse le mani legate, mentre Serpico combatteva proprio non perché la polizia avesse le mani legate, perché aveva in certo senso lo strapotere di fare quello che voleva e di condizionare e soprattutto farsi condizionare dalla corruzione, quindi era bloccata in altro modo, insomma, quindi lui combatteva.
Beh, il protagonista del film a un certo punto lui preda proprio al massimo dello sconforto in uno degli sfoghi notturni con la sua compagna, che appunto lo lascia per quei motivi. Lui dice: se le forze di polizia investissero le loro risorse, le loro forze, la loro intelligenza e il loro tempo anziché a riscuotere i mazzette, a fare il loro dovere, sicuramente vivremmo in una città molto più a misura d'uomo.
Più a misura d'uomo, sì, infatti, ed aveva perfettamente ragione, solo che la realtà della polizia di New York, sicuramente questo film la svelò, diciamo, in tutta la sua drammaticità. Però ecco, l'immagine di questa polizia del film, cioè dove fu la critica, no? Cioè lì si vede effettivamente che la polizia è corrotta e che le persone oneste sono una netta minoranza. In realtà, come in tutte le cose di questo mondo, insomma, la situazione era molto più sfumata, molto più complessa. Immaginiamo che sono migliaia, forse decine di migliaia di persone.
Ovviamente lì il film un po' semplifica, però penso che il messaggio sia quello che purtroppo alcune mele marce rovinano tutto
esatto,
la cesta.
Però il problema è che lì non sono alcune mele marce, lui proprio accusa un sistema tema vero e proprio, che sicuramente ci sarà stato, perché forse poi in determinate epoche, e in quell'epoca lì forse c'era, no? Sconcertando pure superiori che volevano aiutarlo, per dire, no? Mettendo in difficoltà pure, diciamo, chi era disposto a dargli ascolto, insomma, che voleva portare avanti questa denuncia. Lui ebbe un coraggio enorme, perché andò a finire davanti alla commissione d'inchiesta e ribadì queste accuse. Ci furono poi degli arresti, insomma, ci furono delle conseguenze sicuramente, però lui si è dovuto dimettere, se n'è andato.
Sì, sì,
ha dovuto rinunciare.
Tra l'altro lui una cosa che cerca di fare, di come succede in questi casi, lavare i panni in famiglia, panni sporchi in famiglia, fino all'estrema decisione di contattare il New York Times per raccontare la vicenda, visto che non c'era stata nessuna altra strada, certo.
Esattamente. Comunque, insomma, si tratta di un'opera importante, insomma, sicuramente, un'opera con luce ed ombre, ma comunque un film valido ed importante, insomma, che va inquadrato nel periodo storico, insomma. Adesso forse sarebbe già più difficile farli i film di questo genere, insomma. Però sicuramente un'opera rilevante.
Non so se hai fatto caso, io vado a cercare le curiosità tra le righe. Il poliziotto della narcotici che dirige e accompagna Serpico nella operazione nella quale poi viene ferito, e che praticamente è uno degli artefici del mancato intervento di assistenza,
esatto,
è Murray Adams, che poi sarebbe diventato famoso nella parte di Salieri in Amadeus, e non viene neanche citato nei credits, nei titoli di coda.
Non ho fatto caso.
Mentre invece c'è un altro attore che nello stesso anno, e probabilmente ne parleremo a breve, si lascia apprezzare, che si chiama Jack Kehoe, che praticamente è quello che lo accoglie quando inizialmente lui è contento di essere stato trasferito, poi si accorge che questo era uno dei più corrotti, e si ritrova lo stesso attore, lo si ritrova nel cast della Stangata dello stesso 1973. È uno che vuole vendicarsi appunto del suo vecchio capo che lo aveva maltrattato. Insomma, comunque ci sono alcuni attori che sono abbastanza ricorrenti, perché il circuito era quello, insomma, quello, diciamo, della nuova cinematografia nordamericana, tra l'altro in questo caso prodotto da Dino De Laurentiis.
Assolutamente sì, infatti.
Io comunque
De Laurentiis si buttò proprio a pesce su queste operazioni, insomma, anche perché con l'America aveva contatti costanti, insomma, quindi.
Io però sottolineerei, nonostante appunto le legittime riserve sulla riuscita del film, tra l'altro un altro attore abbastanza presente, che è il suo amico, quello più fighetto, al quale lui si rivolge, è Tony Roberts, attore che fa parte della cricca di Woody Allen, c'è anche in Provaci ancora Sam. Comunque, la cosa che sottolineerei è il fatto che di certi argomenti non se n'era mai parlato in questi termini, quindi al di là del fatto che fosse più o meno diffusa la corruzione negli ambienti di polizia.
Sicuramente Lumet aveva coraggio, e poi ribadì praticamente nel Principe della Città pochi anni dopo gli stessi concetti in maniera più soft, però riprovò a fare un discorso sulla corruzione. Cioè Lumet non è che mancava di coraggio, per esempio fece uno splendido film, insomma era molto versatile, fece uno splendido film L'uomo del banco dei pegni,
con Rod Steiger,
dove vedeva le conseguenze, descriveva le conseguenze psichiche su un ebreo che era sopravvissuto allo sterminio e che diventava un temuto usuraio. Insomma, quindi per dire anche la devastazione psichica che la guerra e le conseguenze della guerra portano sulle persone. Un autore, il gruppo, per esempio, il gruppo aveva analizzato il malessere giovanile già di fine anni 60.
Certo.
E, insomma, voglio dire, si tratta di un regista importante.
Poi fece anche un bel film, se non ricordo male, con Paul Newman, che era Il Verdetto, giusto? Che
Il Verdetto, sì, successivamente, questo negli anni successivi, cioè ha fatto
primi anni 80,
delle opere dei primi anni 80. È un regista che, ripeto, c'ha il grande merito di cominciare a occuparsi di temi sociali ancor prima dell'esplosione del 68, delle culture alternative, insomma, della rivolta della nuova Hollywood. Però ecco, è un regista che forse non ci ha mai regalato quel capolavoro che ci aspettavamo, che invece ci ha saputo regalare poi Martin Scorsese, lo stesso Coppola, insomma, i grandi re. Non aveva quella grandezza, soprattutto nella...
non c'aveva il colpo del campione, per così dire.
Sì, ha fatto anche altri film estremamente lodevoli, come Daniel, per esempio, sul caso Rosenberg.
Ma sai che c'è da dire? Però di contro si può dire che difficilmente, quando vedi un film diretto da Sidney Lumet, becchi la fregatura, insomma, potrebbe...
No, sempre il film di buon livello, quasi sempre.
Pelle di serpente era anche un bel film.
Pelle, insomma, di serpente, sì, assolutamente sì.
Poi ovviamente, come spesso accade, diciamo, col passare degli anni, la cosa è diventata un pochettino
La linea si affievolisce, chiaramente. Anche la
film
è
un pochino comunque, più di cassetta.
Infatti la descrizione migliore è il grande artigiano di Hollywood.
Tra l'altro poi ha chiuso la sua carriera da regista con un film del 2007 che era Un'ora il padre e la madre, che secondo me invece è un gran film con Ethan Hawke.
Allora, ha chiuso in bellezza. È un film che apparse tra l'altro alla Mostra del Cinema di Roma ed ebbe pure un grande successo.
Con un grandissimo Philip Seymour Hoffman,
sì,
che veramente...
Sì. Quello era un film di grossa levatura. Probabilmente era un film che era... anche superiore a Serpico come qualità, come approfondimento dei personaggi, del contesto sociale.
Poi ci sono state delle cadute di tono abbastanza clamorose, come per esempio il rifacimento di Gloria di Cassavetes,
sì,
in cui al posto di Gina Rowlands c'è una seducente Sharon Stone che però non regge il confronto, insomma.
Che non è, comunque lì è fuori parte. Sì, c'è stata qualche caduta di tono, ma molti film li ha fatti anche per motivi alimentari.
Tengo famiglia, certo.
Appunto, quindi bisogna considerare Lumet, per rendergli omaggio bisogna ricordare La parola ai giurati, Il verdetto, Serpico, A prova di errore.
Quel pomeriggio del giorno da cani, certo.
Quel pomeriggio del giorno da cani. Quindi ne troviamo almeno 7, 8, 10 di film che comunque rimangono nella storia del cinema.
Come no?
Era un intellettuale, una famiglia di intellettuali, un liberal convinto, e insomma, onore al merito, insomma, non aveva il guizzo del genio.
Poi ovviamente in questo film tutto viene comunque messo in secondo piano dalla grande, enorme, gigantesca interpretazione di Al Pacino, che veramente...
Sì, per lui è proprio una... Addirittura dovettero praticamente escogitare una specie di stratagemma, perché ci sono molte immagini in cui Pacino c'ha i capelli lunghi e paradossalmente bisognava girare all'inverso, no? All'inverso, perché le immagini, diciamo, che in cui lui, per esempio, ha i capelli lunghi e viene infiltrato, certe volte sono le prime immagini del film, insomma, tra le prime immagini del film. Quindi furono girate, insomma, a seconda delle necessità, rispettando i vari momenti temporali.
Certo.
Quindi furono girate a seconda certe immagini furono girate anche se erano più tardi nel film, furono girate prima, e viceversa, insomma.
Comunque devo dire che, siccome stiamo entrando diciamo negli anni in cui anche il mio personale ricordo comincia ad essere un pochettino più nitido, cominciavo a essere un pochettino più grandicello, io ricordo due cose, sì, al di là dell'impatto di Al Pacino, che alla fine divenne veramente una rock star per certi versi,
sì,
al
certo
punto che per esempio ci fu un incremento clamoroso delle presenze di Bobtail, che è la razza di cane che lui porta dentro casa sua quando si trasferisce nel village, proprio in virtù del grande successo di questo film. Cioè, quel tipo di cane cominciò a farsi vedere molto più spesso nei giardini di tutto il mondo, ma anche qui da noi in Italia, proprio perché visto in quella pellicola divenne l'oggetto del desiderio di tanti figli di spettatori, probabilmente, perché ovviamente era un film.
Sì, fu un film che poi fu consacrato soprattutto dal pubblico.
Sì, poi insomma, ricordati anche la scena famosa di John Travolta in La febbre del sabato sera, che ha proprio il suo poster accanto allo specchio nel quale si prepara per andare a ballare. Insomma, è diventato una specie di icona.
Un vero film di culto. E lo merita, intendiamoci, lo merita assolutamente.
E tra l'altro, devo essere sincero, avendolo rivisto, non ha per niente, nel bene e nel male, non ha diciamo perso nulla del suo messaggio originario, né tantomeno risulta come dire, come spesso accade ai film di tanto tempo fa, può succedere che a livello di linguaggio, di montaggio, eccetera eccetera, qualche cosa nel corso degli anni
è considerato un po' datato. In realtà molta critica contemporanea lo considera datato, secondo me no, io condivido quello che tu dici.
Sì, insomma,
secondo me è ancora efficace la sua denuncia. Però invece è stato considerato un film molto contestualizzabile nel periodo in cui è stato fatto, e complessivamente un film datato, diciamo, visto con gli occhi di oggi.
Ma io
non condivido.
Io lo trovo comunque, è ovvio che parla di un periodo storico abbastanza netto, già solo il fatto che da Brooklyn si vedono le Torri Gemelle, insomma, inevitabile che la cosa risulti, come dire, particolarmente circoscrivibile a un'epoca storica, anche perché poi soprattutto per i newyorkesi, per loro fortuna, la città è stata ripulita nel vero senso della parola, quindi nonostante i problemi di una grande metropoli, insomma, tutta quella sporcizia e quel degrado che arrivava proprio fino a Times Square, fino in piena Manhattan,
in parte è stata
rimossa. Poi ovvio che non sono mai andato a vedere che cosa succede nel Queens a Staten Island, però insomma, limitandoci a quelle che sono le scenografie classiche della New York nel cinema, insomma, mi sembra che da questo punto di vista le cose siano, almeno da questo punto di vista, siano migliorate.
Sì.
Senti, caro Marcello, 14:35, come sempre sono costretto io volevo fare un piccolo accenno invece alla colonna sonora, perché in realtà ho trovato poco valorizzato un maestro come Mikis Theodorakis, che ricordiamo per il celebre tema di Zorba il Greco, e assolutamente, come dire, un pesce fuor d'acqua, perché le musiche non sono molto presenti. Il tema che ascoltiamo è molto ridondante e stucchevole, secondo me, e poco diciamo ci azzecca, come si dice,
poco funzionale,
al punto che poi infatti la mia scelta molto radicale di brano con il quale chiudere la nostra chiacchierata è di tutt'altro genere. Comunque, prima di ciò mi corre l'obbligo di diciamo assolvere un paio di passaggi rituali della nostra rubrica, che ricordiamo si chiama Visti in prima visione, proprio perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione in sala di questi film di cui ci parla ormai da 2 anni e passa, e di vederli sul grande schermo appena usciti, quindi visti in prima visione per questo motivo. Quindi solitamente in questo punto della trasmissione ci facciamo raccontare da Marcello dove ebbe l'opportunità di vederlo.
Lo vidi al cinema Augustus.
Ah, è un grande classico della tua... Io penso che qualche maschera di quel cinema c'è stata meno spesso di te.
Penso anche io, effettivamente, sì.
Secondo me c'avevi la tresca con la cassiera, io adesso vorrei indagare meglio, perché insomma, qui gatta ci cova, come si suol dire.
Comunque era uno dei cinema più grandi e più belli di Roma.
Certo. Allora, quindi l'ultimo passaggio che riguarda l'appuntamento con il cinema di 50 anni fa all'interno della Bottega del Forno è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico ormai decano, protagonista e collaboratore?
Ma diciamo sicuramente un 3,5.
Concordo. È giusto che sia così. Insomma, diciamo che l'interpretazione di Al Pacino è da 5 stelle.
Sì.
Il film c'ha qualche piccolo.
C'ha degli squilibri, comunque, insomma, sicuramente è film efficace.
Allora, nel racconto della trama del film, Marcello Gerardi, che comincio già da ora a ringraziare, dandogli appuntamento alla prossima puntata di Messi in Prima Visione, accennava appunto alle difficoltà di Al Pacino, nel, ovviamente di Serpico, interpretato da Al Pacino, nel relazionarsi e avere dei rapporti stabili, un po' proprio per il mestiere di poliziotto, per cui con la prima ragazza che intercetta, che è una fricchettona a tutti gli effetti, praticamente c'è questa festa nella quale tutti quanti lo schifano non appena capiscono che è un poliziotto, perché diciamo, esatto, non si vogliono cacciare nei guai. Poi invece viene avvicinato, o perlomeno si incrocia con una ragazza che sta al di là del giardino che confina con la sua casa, e lui come la aggancia, perché lui, da buon italiano melomane amante dell'opera, sta ascoltando un'aria della Tosca, e la ragazza che appunto poi diventerà la sua compagna addirittura entra nello specifico, dimostrando una competenza al riguardo non comune, chiedendogli, certo, se si tratta di un determinato tenore o di un altro. E quindi ho pensato che fosse giusto chiudere con questa famosa aria, e Lucevan le stelle, tratta dalla Tosca di Giacomo Puccini, nell'interpretazione proprio del tenore messo in evidenza nel film, Giuseppe Di Stefano. Quindi io saluto Marcello con l'ascolto, per la prima volta metto un brano di musica lirica nella mia trasmissione. Bene. E mi fa molto piacere aver scavalcato anche questa barriera. A risentirci, Marcello.
A presto, buon proseguimento, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.